Santo del giorno. San Serafino da Monte Granaro. Questo santo, fratello laico cappuccino, è una gloria delle Marche. Nacque difatti a Monte Granaro, nella diocesi di Fermo, Ascoli Piceno, da un povero ma onesto muratore. Nel 1540 al fonte battesimale gli fu imposto il nome di Felice. Ancora tenero fanciullo, invece che a scuola, fu mandato a custodire gli armenti presso un contadino per alleviare le ristrettezze della famiglia. Mentre il gregge pascolava, Felice amava inginocchiarsi davanti a una croce che aveva inciso sulla corteccia di un albero ed elevare la sua mente a Dio. Alla morte del padre, il fratello Silenzio, muratore, lo richiamò a casa perché gli servisse da manovale. Il candore della sua anima e la prontezza con cui eseguiva gli aspri comandi del fratello furono giudicati dai suoi compagni di lavoro frutto di dabbenaggine. Invece noi sappiamo che conservò fino alla morte l'innocenza battesimale. Scoprì la sua vocazione alla vita cappuccina in modo curioso. Mentre col fratello riparava una casa a Loro Piceno, Macerata, udì la figlia del padrone, Ludovica, leggere ad alta voce un libro spirituale. Ne rimase talmente impressionato che nei momenti liberi dal lavoro chiese alla pia fanciulla di istruirlo nelle verità della fede di cui aveva sentito parlare molto sommariamente dalla mamma. Un giorno dopo la lettura che gli fece sui novissimi, Felice esclamò: «Mio Dio, e come potrò io mettermi al sicuro dalle fiamme dell'inferno? Fuggirò dunque lontano dalla famiglia e dalla patria e andrò in qualche deserto a fare penitenza». Ludovica gli parlò allora dell'ordine dei cappuccini, di cui non conosceva neppure l'esistenza, e gli spiegò come avrebbe potuto presso di loro soddisfare alle sue brame. Senza avvertire nessuno, Felice, sedicenne, corse a bussare al piccolo convento dei Cappuccini di Tolentino. Fu accettato dal provinciale, che lo mandò a Iesi, Ancona, a fare il noviziato. A presagio dell'ardente amore che sarebbe divampato nel suo cuore virginale, gli fu imposto il nome di Serafino. Egli si era presentato ai frati con queste parole: «Io non ho altro capitale che il crocifisso e il rosario, ma con essi spero di giovare alla comunità e farmi santo». Dimostrò tanta sete di perfezione che fu ammesso ai voti all'unanimità. Conscio però della sua scarsa attitudine ai lavori manuali, egli andava ripetendo spesso, pieno di riconoscenza: «No, no, io non son degno di vivere in mezzo a voi, ma siatene certi, io farò tutto quello che potrò per essere fedele fino alla morte alla grazia della mia vocazione». Fra Serafino, per temperamento, era portato all'ira, ma con un'assidua mortificazione riuscì ad essere paziente e dolce con tutti. La sua giornata cominciava a mezzanotte con il mattutino, dopo il quale, invece di tornare a letto, restava a pregare e a meditare Gesù nel presepio, sul Calvario e nel tabernacolo, fino all'ora della celebrazione delle messe. Faceva sua delizia il servirne il maggior numero possibile. Erano rari i giorni in cui non si comunicava. Durante il ringraziamento fu visto sovente cadere in dolci estasi, sollevarsi da terra ed esclamare: «Oh mio Dio, oh eternità, oh amore». Ogni volta che poteva disporre di un po' di tempo, correva dinanzi al tabernacolo, al crocifisso o all'addolorata, ma un segno del superiore lasciava la preghiera, fosse pure rapito in estasi, per correre dove era chiamato. A mensa era ingegnoso nel riuscire a nutrirsi per mesi interi soltanto con pane e acqua. Dopo le lunghe orazioni della sera, si ritirava in cella per prendere 3 ore di riposo, o seduto su di uno sgabello o disteso sopra nude assi. Sotto la sua povera tonaca portava un aspro cilicio e ogni giorno si flagellava con catenelle piombate. Nelle occupazioni che i superiori gli assegnarono, Iddio permise che Serafino apparisse proprio un buono a nulla. Questo spiega perché, nei primi anni della sua vita cappuccina, avesse dovuto percorrere la maggior parte dei conventi della provincia senza potersi fermare in alcuno, fatta eccezione di quello di Ascoli Piceno, in cui morì. Come aiutante del cuoco non riuscì ad accontentare i confratelli perché guastava le pietanze, come ortolano non riuscì ad accontentare i superiori perché regalava con generosità ai poveri frutta e ortaggi. Riuscì a soddisfare tutti soltanto negli uffici di portinaio e di cercatore. I conventi dove egli dimorava divennero meta di pellegrinaggi, perché i visitatori, parlando con lui, erano persuasi di trattare con un angelo disceso dal cielo. Padre Angelo da Civitanova, guardiano, colpito dall'irresistibile incantesimo che Fra Serafino esercitava su quanti lo avvicinavano, un giorno lo chiamò nella sua cella e gli comandò, per obbedienza, di narrargli per quale via fosse giunto alla santità. L'umile fratello laico cadde in ginocchio e così prese a dire: «Quando la comunità si degnò di ammettermi tra i fratelli laici, io ero un povero muratore manovale, senza capacità e senza attitudine per i nostri diversi impieghi. Questa naturale inettitudine per disposizione di Dio doveva divenire per me una sorgente di merito, perché mi offriva l'occasione di esercitarmi nell'umiltà e nella pazienza. E infatti, qualunque fosse il mio ufficio, a dispetto della mia applicazione e dei miei sforzi, non riuscivo a contentare i miei confratelli e ancora meno i miei superiori. Da qui continui rimproveri, correzioni, penitenze senza fine. Ciò costituiva altrettante ferite crudeli per il mio amor proprio, e intanto il demonio ne approfittava per dirmi: «Ma è giustizia e carità trattare così un povero frate che fa tutto quello che può?» Invece di umiliarmi, i religiosi più provetti non dovrebbero piuttosto incoraggiarmi e istruirmi con il loro esempio? Io mi sforzavo di cacciare questi pensieri e questi risentimenti. Esternamente restavo calmo e sereno, ma a prezzo di quale violenza. Un anno la tentazione divenne più forte che mai. Il padre guardiano, mosso certamente da Dio e per farmi avanzare nella virtù, prese a mortificarmi e a punirmi senza pietà e senza tregua. E come se questo non bastasse, il demonio soffiava sul fuoco e mi suggeriva il pensiero che il padre guardiano non fosse animato da vero zelo, ma piuttosto mosso da antipatia verso di me, e che i miei confratelli fossero mal prevenuti, e quindi per quanti sforzi facessi, non sarei riuscito mai a contentarli. E sempre dietro l'istigazione del maligno, io pensavo persino ad abbandonare il convento e a rifugiarmi in un deserto. Là, come gli antichi anacoreti, avrei potuto servire Dio a mio piacimento e non avrei più avuto a che fare con le persone di questo mondo. Sebbene non acconsentissi a questa tentazione e la respingessi con tutte le mie forze, non per questo restavo meno dolorosamente conturbato. Inoltre, in questo momento Dio mi tolse ogni consolazione interiore. Il mio spirito si trovò in estrema aridità. Anche l'orazione era senza dolcezza. Più invocavo Dio, più mi sembrava che si allontanasse. Infine, una sera, mentre pregavo dinanzi al tabernacolo, si scatenò nella mia anima la più paurosa tempesta. Cado in ginocchio e grido con la fronte a terra: «Signore, pietà di questo povero peccatore! Voi vedete quanto sono aggravato sotto il peso dei giudizi e delle parole dei miei confratelli e dei miei superiori. L'angoscia riempie l'anima mia, le tenebre più dense si sono accumulate nella mia mente e nel mio cuore, così che io non vedo più uno spiraglio di luce. Sono io vostro amico o vostro nemico? Non lo so più. Tutto l'inferno è congiurato contro di me, La mia cecità è completa. Aiuto, Signore, o sono perduto per sempre. Improvvisamente dal tabernacolo esce una voce chiara e distinta. Se vuoi servire Dio, bisogna che mortifichi te stesso nelle cose avverse. Quella voce fu un balsamo per il mio cuore e come un raggio di luce alla mente tenebrosa. La pace era tornata come per incanto. Presi allora la risoluzione di recitare il rosario per chiunque mi avesse procurato un dispiacere. Mantenni con fedeltà la promessa e ne ritrassi grande vantaggio. Passato qualche tempo, accadde che il mio guardiano mi infliggesse un'umiliazione, secondo me ancora più dura di tutte le altre già sopportate. Benché la natura si ribellasse, la grazia di Dio non mi abbandonò. Corsi subito in chiesa e cominciai a recitare il rosario per lui con tutto il fervore di cui ero capace. Oh, quanto è buono il Signore! Avevo appena terminato la mia preghiera che una voce dolcissima mi si fece sentire dal tabernacolo. A gloria di Dio ripeto qui le parole che mi furono dette. Le tue preghiere per quelli che ti mortificano sono molto accette. Per ricompensa, qualunque grazia tu domanderai, ti sarà benignamente concessa. Ed io, umiliato fino all'abisso del mio niente, esclamai: «Oh Signore, l'unica grazia che vi domando è di continuare a soffrire per voi e di poter perseverare in questa via spinosa che sola può condurmi alla meta della santa perfezione». Il santo meritò così di esercitare un benefico influsso come cercatore nelle città e nelle campagne. Quando lo vedevano apparire a piedi nudi e a occhi bassi, vestito di una tonaca rattoppata, era una festa per i bambini, ai quali insegnava cantici spirituali, e anche per gli adulti, ai quali con l'angelico suo sorriso richiamava alla mente i beni del cielo. A volte gli capitava di ritornare un po' tardi al convento a causa della gente che lo fermava per strada per chiedergli consiglio o per baciargli il cordone. Il padre guardiano, rimproverandolo un giorno, gli ordinò di dire ai suoi devoti: «Disingannatevi, voi credete di trattare con un santo e invece avete dinanzi un matto». Ma più Serafino si umiliava e fuggiva agli attestati di stima, più era ricercato da ogni ceto di persone. Per soccorrere i poveri sovente si privava del cibo quotidiano, per liberare il prossimo da penose infermità si serviva del potere taumaturgico che Dio gli aveva concesso. Un giorno benedì con il suo crocifisso il cardinal Bandini e lo guarì da una frattura alla gamba. In altra occasione guarì il fratello Silenzio da una frattura alla spalla. Ci fu un tempo in cui Serafino desiderò di recarsi tra gli infedeli per servire i missionari nell'opera di evangelizzazione. Ne fece parola con San Lorenzo da Brindisi, generale dell'ordine, in visita ai religiosi delle Marche, ma egli rispose: «Volete delle anime? Ne avete tante qui. Continuate nel vostro apostolato. Io lo benedico». Gli ultimi anni della vita Serafino li trascorse ad Ascoli Piceno. Benché ignaro di scienze, fu in grado di spiegare con esattezza le più sublimi virtù della fede, di capire i salmi recitati dalla comunità in coro, di commentare gli inni della Chiesa, di tenere conferenze sull'amore di Dio. Suo maestro era lo Spirito Santo, che gli rivelava i segreti dei cuori, le cose future, i gaudi del cielo e i terrori dell'inferno, la condizione delle anime dei trapassati. Secondo lui, due peccati soprattutto causano l'eterna rovina: l'avarizia e la disonestà. Confidò ad un amico: «Che io sappia, non ho mai trascurato la più piccola occasione per meritare il cielo». Vi andò il 12 ottobre 1604, proprio mentre né il medico né i confratelli credevano alla sua prossima fine. Clemente XIII lo canonizzò il 16 luglio 1767. Il 19 aprile 1719 Clemente XI ne aveva già confermato il culto e nel 1610 Paolo V lo aveva già beatificato. Le sue reliquie sono venerate ad Ascoli Piceno nella chiesa dei Cappuccini. Avete ascoltato il Santo del Giorno, San Serafino da Montegranaro.